la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Le 8 passate da 4 minuti, mercoledì 31 gennaio, ultima newsline di questo mese, newsline che tornerà naturalmente anche domani, la nostra trasmissione di informazione locale nella fascia mattutina con approfondimenti anche in fascia serale alle 18:15, naturalmente sempre con voi per quanto riguarda la radio, ma anche sulle nostre frequenze cross mediali, e tutte le interviste poi riascoltabili in podcast anche sul nostro sito controradio.it e sui nostri social. Ma prima delle notizie, delle interviste, degli approfondimenti di oggi, andiamo a dare uno sguardo al tempo con Gianni Messeri dall'AMMA. Buongiorno.
Sì, buongiorno, buongiorno a tutti.
Poche novità all'orizzonte, se non sbaglio.
Praticamente mi ha tolto le parole di bocca. Sì, in effetti è ancora l'alta pressione che domina praticamente incontrastata la scena. La giornata di oggi è la giornata ancora caratterizzata dal cielo in prevalenza poco nuvoloso, transitano delle innocue velature, per il resto ancora freddo al mattino soprattutto nelle zone di fondo valle e temperature invece decisamente miti in montagna, dove il termometro si mantiene costantemente su valori al di sopra dello zero. Per il resto venti deboli e mari quasi calmi o poco mossi. Domani qualche piccola variazione è rappresentata dall'aumento dei tassi di umidità, che produrranno come risultato la formazione di banchi di nebbia nei fondovalle o nubi basse, che comunque si affaticheranno a dissolversi completamente nel corso della giornata, determinando magari un leggero abbassamento delle temperature massime per quanto riguarda le zone interessate da questo tipo di nubi. In montagna le temperature non varieranno e si manterranno, come dicevo, ancora una volta su valori sopra lo zero, quindi superiori alle medie stagionali. Direi che è tutto.
E allora, aggiornamenti naturalmente domattina, grazie all'AMMA. Adesso una breve pausa pubblicitaria, poi torniamo con Newsline.
Tornano a Firenze i Goodesman e Joe con la loro esilarante miscela di cultura popolare, commedia e musica classica. Rachmaninoff Will Survive è il loro nuovissimo spettacolo, in programma al Teatro Verdi di Firenze, l'ultimo di Carnevale, martedì grasso 13 febbraio. Come ridere della musica classica con la musica classica. I Goodesman e Joe e l'orchestra della Toscana in Rachmaninoff Will Survive al Verdi di Firenze. Biglietti da 5 euro già in vendita presso la biglietteria del teatro e online su Ticket One.
Le nevrosi del nuovo millennio sono servite. Il comico Stefano Santomauro in Like è il protagonista di un monologo cinico e divertentissimo sulla dipendenza da social e smartphone. Un vero successo, premiato e acclamato dal pubblico. Al Teatro delle Arti di La Strassigna, venerdì 2 febbraio alle 21. Seguici sui social Teatro delle Arti. Controradio.
Alle 8 e 7 minuti, le principali notizie di oggi che troviamo sui giornali e sull'home page del nostro sito controradio.it. Dicevamo, gli 11 casi di vaiolo delle scimmie rilevati dalla seconda metà di gennaio in Toscana e concentrati nella provincia di Firenze. Sono stati individuati dalla regione e notificati al Ministero. 7 sarebbero legati tra loro e avrebbero come comune denominatore un veglione di fine d'anno. Il virus è comparso, lo ricordiamo, per la prima volta in Italia nel maggio del 2022. Approdò in Toscana pochi giorni dopo tramite un uomo rientrato dalle Canarie. Da quel momento e sino alla fine dell'estate i casi erano aumentati, poi però non se n'erano più registrati. Questa è una tematica che andremo ad approfondire con l'ambito sanitario della nostra regione, anche per capirne la profilassi nell'ambito appunto dei nostri prossimi spazi informativi. Su tutti i giornali di oggi e in prima sul nostro sito trovate l'annuncio di ieri in Palazzo Vecchio del sindaco Nardella per quanto riguarda il futuro del Franchi, ma soprattutto le modalità di gioco della Fiorentina durante i lavori allo stadio. Il prossimo anno i viola al Franchi, rivoluzione nei tempi del restyling, l'apertura dalla Repubblica, l'annuncio di Nardella nel 2024-25, garantiamo una capienza di 22.000 posti. E ancora dal Corriere, così la Fiorentina resterà a Firenze, la soluzione di Palazzo Vecchio, un altro anno al Franchi, coi lavori iniziati, poi il Padovani. Il cantiere comincerà dalla Fiesole. Nardella dice: noi come Sinner non ci arrendiamo mai, ma il club viola rimane in silenzio. Su questo paragone con il tennista è intervenuto il consigliere della Lega, ex portiere viola Giovanni Galli, attaccando il sindaco per il suo paragone, parlando di malcelata, incomprensibile delirio di onnipotenza. Ma entriamo nel merito della notizia, una valutazione l'abbiamo chiesta in Newsline, nell'edizione serale, all'esperto di calcio e sociologo, opinionista e scrittore Pippo Russo. Sentiamolo ai microfoni di Domenico Guarino.
Da voi sapete che io su queste frequenze sono stato spesso critico nei confronti del sindaco di Firenze, però effettivamente stavolta ha tirato fuori un colpo come il passante di Sinner che ha deciso gli Australian Open. È una cosa che ritengo che abbia spiazzato tutti. Aggiungo che c'è stato un tocco di deliziosa velenosità quando il sindaco ha detto che il primo soggetto è stato chiamato per essere informato della novità è stato il direttore generale della Fiorentina Giuseppe Giobarone, che in tutta questa vicenda ha tenuto un comportamento quantomeno discutibile e che adesso probabilmente ha dovuto ingoiare un boccone amaro. Quindi sicuramente è una soluzione inattesa che toglie ogni alibi alla Fiorentina e a chi rovesciava sulla parte pubblica le accuse di inadempienza su questo dossier. La parte pubblica ha dimostrato che ha fatto tutto quello che era possibile per risolvere la questione e adesso forse sarebbe anche il caso di rimuovere quello striscione con l'hashtag su dove gioca la Fiorentina, tra l'altro un hashtag che da un punto di vista grammaticale è costruito in modo pedestre.
Ma a Bergamo non stanno facendo lo stadio con la squadra che gioca in campo?
Esattamente. Sì,
ma allora perché a Firenze sin da subito questa ipotesi sembrava così folle?
Ma perché a Firenze si è cercato tutte le soluzioni possibili che andassero bene alla Fiorentina, sulla quale tra l'altro la Fiorentina stessa non è stata spesso estremamente trasparente. Pareva una cosa impossibile. Invece è stato dimostrato che l'impossibile poteva essere realizzato, una soluzione di compromesso alla fine si trova, basta avere la buona volontà. Questa buona volontà è stata mostrata dal Comune di Firenze, non ho visto particolare collaborazione da parte della CF Fiorentina, che adesso invece ha avuto servita la soluzione. La potrà accettare, non si poteva fare, forse ci si poteva pensare prima da parte di tutte le parti, scusate il bisticcio, però alla fine una soluzione è stata trovata, festeggiamo la soluzione.
You held it in your hands. I
Alle 8:14 minuti ci vogliamo occupare della protesta degli agricoltori, trattori in marcia contro l'Unione Europea, leggiamo di taglio alto sul Tirreno di oggi, si estendono anche alla Toscana le proteste degli agricoltori contro le politiche dell'Unione Europea, a loro dire penalizzanti per il settore, trattori in marcia a Grosseto, in Val di Chiana, nel Pisano, dove a Navacchio è stato anche celebrato il funerale dell'agricoltura italiana con feretro e manifesto a lutto. E prosegue da circa 10 giorni a Piazzale Michelangelo a Firenze un presidio di protesta oltranza organizzato dai comitati del CRA Agricoltori Traditi, co-rappresentante per la Toscana e Monica Mariani che abbiamo in collegamento. Ben trovata, buongiorno.
Sì, buongiorno. Allora, volevo precisare un punto, cioè sicuramente c'è, ci siamo uniti al CRA, però io mi rappresento come cittadina libera che sta protestando per questa situazione che stanno creando agli agricoltori.
Mariani, è una mobilitazione che viene da lontano, sta unendo tantissime forze a livello nazionale ma anche internazionale, negli altri paesi, le proteste in Francia e non solo. Quali sono le principali difficoltà che un agricoltore affronta rispetto a queste politiche nella quotidianità del suo lavoro?
Allora, senta, io non essendo proprio un agricoltore non posso dire specificatamente quali sono i loro problemi, però mi rendo conto su quello che ho parlando con loro e quello che sto vivendo anch'io insieme a loro, praticamente ci sono certe situazioni che come si dice, ora non mi viene la parola, comunque gli interessi, cioè tutto quello, il meccanismo che vengono pagati pochissimo su quello che mangiano e che esportano o comunque che danno a noi italiani. Ma quello che io volevo dire stamattina non è questo, cioè io capisco che voi mi chiedete determinate, un'intervista in cui mi fate delle domande. Quello che io voglio dire invece,
sa com'è, insomma è un'intervista giornalistica, quindi
è verissimo. Però siccome tante interviste sono anche un po' pilotate e io sinceramente non essendo un agricoltore profondamente non so le problematiche,
ci spieghi che cosa fa in quanto rappresentante di questa realtà, comunque insomma
sì, perché è una realtà che comunque è a tutti interessata, no? Perché comunque vogliono togliere il mangiare italiano facendo vendere agli agricoltori i propri terreni, mettendoci i pannelli solari, cioè vengono pagati per non produrre l'agricoltura italiana. Per cui il
ci sono dei tempi, anche di sostenibilità di un terreno in cui l'agricoltore riceve comunque un indennizzo, non stiamo parlando di...
Ma non credo che i nostri piccoli agricoltori o medi agricoltori ricevono qualcosa.
Ma mi dice cosa fa nell'ambito di questa mobilitazione lei? A che titolo appunto partecipa al presidio?
Io protesto per avere che l'Unione Europea la smetta di mettersi in mezzo nel nostro territorio creando delle situazioni di disagio alla popolazione e agli agricoltori e a tutti le persone che hanno attività di qualsiasi tipo, perché ci stanno ammazzando.
Abbia pazienza Mariani, ci siamo sentite come esponenti, lei si è presentata come esponente del presidio.
Io mi sono presentata come aiuto coordinatore della regione toscana.
Per cosa?
Per il CRA, però anche come cittadina libera.
Sì, ma avrà a che fare in qualche modo con il mondo dell'agricoltura, altrimenti ognuno di noi potrebbe rappresentare chiunque senza averne contezza.
Infatti, qualsiasi persona può rappresentare il CRA come agricoltori, perché comunque siamo cittadini che consumiamo l'agricoltura.
Senta Mariani, mi sembra che nello specifico forse la valorizzazione di questa protesta la faremo sentendo altri interlocutori, perché è libera di pensare, di esprimere naturalmente quello che pensa, ma volevamo entrare nel merito della mobilitazione.
Lei vuole girare la situazione?
No,
perché qua ci vogliono far mangiare grilli.
Sì, ma questo è
tutto quanto per
è su un versante che abbiamo approfondito anche con docenti universitari e che continueremo a fare, perché è una tematica senz'altro questa che apre molti scenari. Io la ringrazio per essere stata con noi. Ringrazio Monica Mariani dal presidio alla Piazzale Michelangelo. Abbastanza mi lascio un po' perplessa questa partecipazione, questa organizzazione anche della rappresentanza di questi comitati agricoltori traditi, ma naturalmente torneremo sulla protesta che ha tutto il diritto di essere raccontata anche da un punto di vista giornalistico. Si chiama la protesta dei trattori, unendo per ora varie realtà, non solo del nostro territorio, ma come sentite è una protesta dalle molte sfaccettature e richieste. Non c'è una categoria omogenea, ma sicuramente una protesta che sta incidendo sul nostro territorio. Andiamo avanti con le notizie. Dicevamo la questione del vaiolo e la sua diffusione, i contagi, 7 contagi, gli 11 in realtà, 7 in un unico contesto e poi 11 nel loro complesso in provincia di Firenze, ma sui giornali di oggi e sui nostri canali cross mediali trovate aggiornamenti anche sul mostro di Firenze. Ancora colpi di scena, foto cercate che non ci sono e per la procura non si sa neppure dove siano a causa della molteplicità dei procedimenti aperti negli anni. Questo è il commento dell'esito dell'udienza della Corte d'Assise dell'avvocato Adriani, che insieme ai colleghi Mazzeo e Pacchi assiste i familiari delle vittime francesi. Ce ne siamo occupati e se ne sono occupati anche dalla redazione di TIF. C'era grande attesa per l'apertura di questi plichi, sono stati gli stessi avvocati a stimolare l'apertura dei plichi conservati negli archivi con la speranza di rintracciare le fotografie scattate da Nadine Mariot, cosa che invece non è avvenuta. L'ultimo mistero, leggiamo dalla Nazione, mostro di Firenze, le foto dei turisti francesi uccisi agli scopeti non si trovano più, la delusione dei familiari delle vittime, la giustizia è stata sconfitta.
Get your rocks off, honey, shaking now.
Alle 8:24 cerchiamo di capirne di più sulla protesta degli agricoltori e sentiamo per Confagricoltura Francesco Mati, ringraziandolo per la disponibilità. Buongiorno Mati.
Buongiorno, non ho più ruoli in Confagricoltura, anche se ne faccio parte.
Ed ha un'esperienza di agricoltore atipico, raccontiamola, ma soprattutto entriamo nel merito di questa mobilitazione. Confagricoltura ha espresso solidarietà alla mobilitazione, sì, tuttora in corso.
Sì. Sì, diciamo che negli ultimi decenni è stata data molta attenzione al settore edile, a quello della mobilità, quindi automobili sia elettriche che a combustibili fossili, e è stata trascurata in maniera abbastanza pesante l'attenzione nei confronti dell'agricoltura, perché è un settore dove veramente non esistono ferie, non esiste programmazione e si è quotidianamente sottoposti ai cambiamenti climatici, alle bombe d'acqua, alle gelate improvvise o a mesi e mesi di siccità. È chiaro che bisogna pensare e ragionare in termini di impresa. Se l'agricoltore riesce a fare impresa, può investire su se stesso, su macchinari, su prodotti che migliorano la sostenibilità delle coltivazioni. Ma se rincorre costantemente il tempo per cercare di portare i bilanci a pareggio, nonostante gli aiuti e diciamo la diminuzione di certe imposte e quant'altro, diventa difficilissimo fare impresa.
Quindi abbiamo da un lato esigenze di tutela del reddito agricolo, ma che vengono anche si scontrano con un piano amministrativo estremamente complesso, e dall'altro non c'è un adeguato sostegno all'insegna appunto di un percorso di sostenibilità che possa anche rivalorizzare l'agricoltura, esatto, nel suo rapporto con il territorio. Dunque l'Unione Europea viene vista come matrigna ma non come supporto, diciamo.
È stato un supporto che forse in certi settori dell'agricoltura ha un po' agevolato certi meccanismi che hanno allontanato l'agricoltura dalla realtà. Cioè, quando l'Europa pagava per non coltivare o pagava per coltivare e lasciare le coltivazioni nel campo, erano meccanismi un pochino perversi, però avevano una loro logica. Negli ultimi anni c'è stata una guerra alle streghe dei pesticidi, lo dico con esperienza, non voglio dire che i pesticidi, o comunque chiamandoli col nome corretto agrofarmaci, siano una panacea, però se vogliamo avere il pomodoro in tavola, se vogliamo mangiare le zucchine, purtroppo sono esseri viventi e possono essere soggetti a malattie.
Mati, poi, però forse c'è proprio da ripensare un tipo di produzione e quindi anche un tipo di consumo, o viceversa, voglio dire, ci può essere una rieducazione che poi ricada anche non solo sul piatto ma anche sul terreno.
Sì, ma il concetto che volevo esprimere è che se l'Europa, sulla spinta ultraambientalista, ha tolto la possibilità di usare dei farmaci, perché sono farmaci quelli che vengono usati in agricoltura, e non sono stati sostituiti dalla ricerca con prodotti con maggior sostenibilità, le aziende si trovano a perdere parte della produzione.
È un imbuto, quindi lei ci sta dicendo, esatto, e a farne le spese sono appunto gli agricoltori.
Il primo meccanismo, cioè l'agricoltore produce a proprio rischio, poi ci sono tutti i meccanismi legati alla distribuzione e alla vendita, e anche lì ci sono delle perversioni, ci sono delle storture, cioè quando parlano di una grande distribuzione che sta guardando a prodotti agricoli extraeuropei da portare sui nostri mercati, gli agricoltori dicono sì, a parità di regole, di burocrazia e di tutto quello che subiscono gli agricoltori europei per poter coltivare.
Senta, secondo lei questa mobilitazione che sta assumendo nei numeri e nella trasversalità proporzioni importanti riuscirà a trovare, ci sono stati degli appoggi, ma c'è anche un rischio adesso in situazioni territoriali anche di avvio di campagna elettorale, possibili strumentalizzazioni. Cosa ci dovrebbe essere dal punto di vista politico istituzionale per dare una risposta concreta?
Un ascolto, un'apertura di tavoli di dialogo regionali, nazionali ed europei. È un problema, l'agricoltura in Italia passa attraverso le regioni, quindi le regioni sono sovrane nei confronti del Ministero e del Ministro, perché ci siamo dimenticati che il Ministero dell'Agricoltura è stato abolito nel 95 e questo è il Ministero delle politiche agricole che vengono fatte dalle regioni. Quindi la regione Toscana ha delle regole diverse dalla Basilicata o dalla Liguria, quindi occorre un tavolo di dialogo regionale che poi confluisca in uno nazionale che orienti quello europeo. Questo è il percorso da fare e va fatto in fretta.
Grazie per questo contributo a Francesco Mati in collegamento con noi. Sono le 8:30 minuti, siamo a ridosso della GR di Popolare Network. Subito dopo ci sposteremo negli studi di Controradio Web TV per Tutti al Voto, la nostra rubrica di approfondimento verso la tornata elettorale amministrativa ed europea di giugno. Ospite quest'oggi con Raffaele Palumbo ci sarà il candidato sindaco di Anima Firenze 2030, Giovanni Fittante. Rimanete con noi subito dopo. Dopo il GR di Popolare Network torniamo in Newsline con Tutti al Voto.
Le 8:31 minuti, buongiorno, le notizie di Popolare Network. I Houthi yemeniti hanno annunciato poco fa di aver lanciato missili navali contro un cacciatorpediniere americano nel Mar Rosso. Poco prima l'esercito americano aveva reso noto di aver abbattuto un missile da crociera antinave lanciato proprio dagli Houthi. Intanto l'inviato dell'Iran presso le Nazioni Unite ha avvertito che Teheran risponderà rapidamente a qualsiasi attacco ai suoi interessi. Il commento è il giorno dopo che il presidente degli Stati Uniti, Biden, ha annunciato di aver deciso come rispondere al raid che aveva ucciso 3 soldati americani in Giordania. Oggi una delegazione di Hamas è attesa al Cairo per incontrare l'intelligence egiziana e discutere della proposta di accordo per un cessato il fuoco. La delegazione sarà guidata dal capo politico di Hamas, Ismail Haniyeh, nel suo primo viaggio pubblico in più di un mese, a dimostrazione della serietà dei negoziati. Con lo stesso obiettivo, il consigliere americano per la sicurezza nazionale, Jake Sullivan, incontra il ministro israeliano per gli affari strategici. Dopo giorni di silenzio, Giorgia Meloni ha preso in mano il caso di Ilaria Salis. La presidente del Consiglio ha sentito al telefono ieri sera il premier ungherese Viktor Orban. I legali della 39enne, detenuta da 11 mesi a Budapest con l'accusa di aver aggredito due estremisti di destra, puntano ora ad ottenere pene alternative come i domiciliari per poi farglieli scontare in Italia. Si prepara anche un ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. A destra però si continua a minimizzare la vicenda. Nelle dichiarazioni di vari esponenti della maggioranza, le opposizioni hanno chiesto un'informativa urgente a Meloni. Le autorità italiane sottovalutarono le condizioni in cui si trovava l'imbarcazione che poi sarebbe naufragata di fronte alla spiaggia di Steccato di Cutro. È l'accusa dell'agenzia europea Frontex contenuta in un report inedito diffuso dalla testata Euractiv. Gli ufficiali italiani che erano nella Situation Room di Frontex a Varsavia avrebbero detto che il caso non era di particolare interesse e non avrebbero posto nessuna obiezione alla decisione di non classificare l'avvistamento come situazione di pericolo. Anche dopo il naufragio non avrebbero risposto all'offerta di un aereo per sostenere le attività di soccorso. Nel naufragio, che avvenne nella notte tra il 25 e il 26 febbraio di un anno fa, morirono 94 migranti. La rivolta dei trattori, partiamo dalla Francia, a Parigi gli accessi sono bloccati, 500 trattori stringono come una morsa la capitale, mentre la mobilitazione si allarga al resto dell'Europa. Anche in Spagna si sono accesi I primi focolai di protesta, blocchi, coinvolgono anche l'Italia, dalla Lombardia alla Sardegna, dalla Toscana alla Calabria. L'ex primo ministro pakistano Imran Khan è stato condannato a 14 anni di carcere per corruzione. Solo ieri era stato invece condannato a 10 anni per aver divulgato segreto di Stato. Anche la moglie di Khan, Bushra Bibi, è stata condannata nel caso che li accusava entrambi di aver venduto illegalmente doni statali. Il giudice ha inoltre vietato a entrambi di ricoprire incarichi politici per 10 anni. La sentenza peggiora ulteriormente la situazione dell'ex primo ministro, che è in carcere da agosto e deve affrontare oltre un centinaio di accuse diverse. In Spagna il disegno di legge sull'amnistia è stato bocciato. Come minacciato, il partito indipendentista catalano Junts ha votato contro la legge proposta dal Partito Socialista, che tornerà ora in Commissione Giustizia. È servizio del nostro collaboratore da Madrid, Giulio Maria Piantadosi.
Il Parlamento spagnolo ha bocciato la legge sull'amnistia agli indipendentisti catalani. Si tratta della misura più importante che il governo di Pedro Sánchez vuole approvare nel Parlamento di Madrid per chiudere definitivamente il conflitto regionale con la Catalogna. Ma a votare contro sono stati proprio gli stessi indipendentisti catalani, convinti che il testo, così come scritto, rischia di lasciare fuori Carles Puigdemont, l'ex presidente catalano che dichiarò l'indipendenza nel 2017 e che da allora è rifugiato in Belgio. Da quando è iniziata la tramitazione dell'amnistia, infatti, Puigdemont è stato indagato con l'accusa di terrorismo ed alto tradimento in due processi che erano rimasti accantonati per anni. I tempi sono sospetti, secondo gli indipendentisti, che credono che le due indagini sono state riattivate apposta per dinamitare gli effetti dell'amnistia e lasciare fuori l'esponente catalano. Gli indipendentisti chiedono di modificare la proposta di legge per inglobare anche questi due delitti, ma per i socialisti includere un reato come quello di terrorismo porterebbe ad una bocciatura dell'amnistia da parte del Tribunale Costituzionale Spagnolo e della Giustizia Europea. Ora la legge torna alla Commissione Giustizia del Parlamento di Madrid, dove i socialisti e gli indipendentisti catalani avranno un mese di tempo per trovare un nuovo accordo su un testo condiviso.
8:36 minuti, è tutto per il momento, le notizie tornano alle 9:30, buon ascolto.
Popolare Network.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buongiorno, bentrovati ancora da Firenze Smart, Mauro Ciutini. Partiamo con la 1, code per traffico intenso tra lo svincolo Firenze Scandicci e Firenze Impruneta in direzione Roma. Ci sono code anche sulla Firenze Pisa Livorno per la viabilità esterna che non riceve tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci in direzione del capoluogo. Una perdita di carico sempre sulla Fipili tra San Miniato ed Empoli Ovest in direzione Firenze. E sempre sulla Firenze Pisa Livorno ricordo la chiusura delle rampe di ingresso di uscita orario 22:06 allo svincolo di Ginestra Fiorentina in direzione mare, lavori fino a domani. Per i treni il 18753 è cancellato da San Giovanni Valdarno ad Arezzo, il 18754 da Arezzo a San Giovanni, viaggiatori con autobus sostitutivo. È tutto grazie alla Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio, buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Una nuova stagione pronta a salpare al Teatro delle Spiagge di Firenze. Giovani artisti e talenti affermati sul palco per parlare di storie universali con nuovi linguaggi. Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it. Venerdì 2 febbraio alle 21, dov'è finito lo zio Coso? La memoria storica mondiale è fatta di tanti piccoli ricordi personali, gli eventi, i luoghi, i nomi delle persone. Per non ripetere gli errori del passato, abbiamo il dovere di riportarli alla luce. Il Teatro delle Donne al Teatro Goldoni di Firenze. La stagione prosegue con nuovi spettacoli da febbraio a marzo. Programma completo su www.teatrodelledonne.com. Venerdì 2 e sabato 3 febbraio alle 20:30 al Teatro Goldoni, Conversations After Sex, con Barbara Esposito, Gabriele Giaffreda e Anastasia Ciullini. Regia Dimitri Milopoulos. Al centro della scena una donna senza nome ma cocciutamente reale, alle prese con uomini che incarnano tutte le sfaccettature dell'universo maschile.
Vita, morte e miracoli. La stagione 2023-2024 del Teatro Metastasio di Prato. Rimbambimenti, un TED Talk senescente in salsa punk. Die con Andrea Cosentino, un misto esplosivo di comicità e poesia, idiozia e intelligenza. Una performance che inizia come una conferenza sul tempo e scivola verso un concerto spettacolo. Dal 1 al 4 febbraio al Teatro Fabricone di Prato.
Contro Radio.
Speciale Newsline. Tutti al voto.
Bentrovati per Tutti al voto nell'ambito di Newsline, anche quest'oggi sulle nostre frequenze su Contro Radio Web TV, come Raffaele Palumbo. Bentrovato.
Bentrovato anche a te e al nostro ospite.
Giovanni Fittante oggi candidato per sindaco di Firenze per la lista Anima Firenze 2030. Buongiorno, grazie. Buongiorno. Per essere qui.
Grazie, grazie agli ascoltatori.
Il primo candidato che si è ufficializzato il 18 ottobre scorso nell'ambito della prima convention di Anima Firenze 2030. Diciamo che in questo quadro magmatico e ancora di interlocuzioni aperte, lei aveva le idee chiare già a ottobre.
Assolutamente sì, anzi anche prima. Noi da primavera scorsa che stiamo lavorando a un programma per Firenze, perché riteniamo che sia irrispettoso nei confronti degli elettori presentare una candidatura pochi mesi prima con un programma già preconfezionato e senza aver fatto un percorso di partecipazione e di conoscenza dei cittadini. Credo che sia un messaggio sbagliato anche della politica. Noi abbiamo ritenuto invece che il programma andava fatto dai cittadini, dal basso, coinvolgendo tutte le categorie, le persone che lavorano, che conoscono i problemi e che magari sanno anche quali sono le soluzioni. Questo penso che sia il nuovo modo di far politica. Noi nasciamo sulla base del fatto che c'è una carenza, diciamo, della rappresentanza politica a livello di partiti, e questo purtroppo è un problema. Noi abbiamo fatto questa iniziativa civica proprio per dare un messaggio di, come dire, di cambiamento e di partecipazione, e credo che la politica tradizionale dovrebbe porsi il problema di come rappresentare oggi i cittadini, su quali temi e su quale ovviamente prospettiva di governo di una città che a nostro avviso va migliorata.
Giovanni Fittante è di origini orgogliosamente calabresi, a Firenze da studente, quindi da diversi anni, diciamo, ahimè il tempo passa per tutti, non nuovo alla politica, già stato consigliere comunale in altre aree geologiche politicamente, vero, parlando, mi verrebbe da dire. Imprenditore, la conosciamo per, non solo per Villa Vittoria, ma per aver trasformato un luogo del divertimento, dell'intrattenimento, in un luogo anche della cultura, con molti appuntamenti anche non facili con la Fondazione Spadolini, insomma non con cose pop e commerciali, ma cose anche complesse. Se noi dovessimo collocarla su una linea ideale dove da una parte c'è l'estrema sinistra, dalla parte c'è l'estrema destra, lei dove collocherebbe il suo progetto?
Ma Anima Firenze nasce su quattro pilastri valoriali che sono la Costituzione, l'antifascismo, la partecipazione e l'Europa. Ovviamente perché? Perché noi ci collochiamo in quell'ambito di quei valori. Io sono di origine di centrosinistra, ho fatto due mandati a Palazzo Vecchio con i Democratici per Prodi come espressione dell'Italia dei Valori e il secondo mandato col PD, perché io ho fondato il PD, ho fondato due partiti, Italia dei Valori e il PD. Ahimè, poi ho mollato perché ho lasciato la politica, perché non mi dava soddisfazione, non riuscivo a dare concretezza, perché quello che vogliamo dar noi è concretezza delle soluzioni. L'esempio dello stadio, erano mesi che io proponevo a sindaco Dario Nardella e bravo è stato finalmente a dare ascolto, non solo a me, probabilmente anche ad altri, però noi proponevamo una soluzione di concretezza, cioè i problemi si possono affrontare e risolvere e la mia esperienza istituzionale e imprenditoriale ha questo di caratteristica. Noi vogliamo dare una soluzione ai problemi e vogliamo darla in modo concreto e crediamo che solo chi ha vissuto i problemi e li vive tutti i giorni forse ha gli elementi in più per dare una risposta alle questioni che appunto si pongono, per cui noi ci collochiamo in quell'ambito lì, naturalmente distinti e distanti dalla destra e da tutti gli estremismi, sinceramente. Noi non abbiamo, io credo che gli estremismi ideologici non fanno bene a nessuno, perché poi parto da un presupposto appunto di una visione ideologica dei problemi. Noi invece abbiamo una visione molto pragmatica, molto reale. C'è un problema, come tutti i problemi umani, come diceva, ahimè, il nostro grande eroe nazionale Giovanni Falcone, possono essere risolti, anche quelli più gravi, anche quelli più complessi. Il punto è avere la competenza, la voglia di misurarsi e la voglia di risolverli.
Ha annunciato appunto sin da ottobre alcuni dei principi e delle priorità del programma, partendo dall'efficienza del sistema pubblico anche, all'insegna della trasparenza.
Assolutamente sì, io credo che ci debba essere una rivoluzione anche culturale, se vogliamo, nella pubblica amministrazione. Bisogna mettere un po' della mentalità del privato, ma mantenendo anche i valori di un'etica pubblica. La trasparenza è la prima, ma anche la verifica e il controllo, perché un aspetto fondamentale è la responsabilità. Noi abbiamo visto situazioni, anche faccio l'esempio per essere concreti, delle partecipate. Ecco, le partecipate secondo me sono da riorganizzare, ma non solo in sé per sé, parliamo di Casa Spa, di Firenze Parcheggi e di tante altre, perché non hanno funzionato obiettivamente per quelli che sono i risultati, ma anche il controllo. Per esempio, noi proponiamo, il primo atto che farei da sindaco, di fare una verifica trimestrale su quello che è lo stato dei lavori, di avanzamento lavori. Cioè, mi spiego, i funzionari, tutti coloro che hanno una responsabilità diretta, dovrebbero ovviamente fare un report trimestrale al suo superiore, per cui il dirigente al funzionario, il funzionario all'assessore, l'assessore al sindaco. Perché questo? Perché la questione del controllo è fondamentale, perché se io non so, faccio l'esempio delle casse popolari, cioè edilizia pubblica, purtroppo ahimè c'è una falla. Hanno pubblicato, non io, ma l'hanno pubblicato sui giornali prima dell'estate, che c'erano 800 case da ristrutturare di edilizia pubblica, con il problema che abbiamo sull'edilizia pubblica. Allora mi domando, come è stato possibile che dopo tanti anni ci siano 800 case da ristrutturare? È una roba che non si può accettare. C'è qualcuno che ha sbagliato, perché se quelli che gestiscono le case di edilizia pubblica avessero verificato trimestralmente, semestralmente, diciamo, qual è la situazione, non si trovano in queste condizioni. E poi ristrutturare 800 case a una media di 30.000 euro cada una, come da pubblicato sempre dal comune, e sono 24 milioni, 3 per 8, 24. E santi Dio, noi incassiamo di multe 110 milioni all'anno, ma col 20% di un anno si potevano ristrutturare queste case. Allora, qual è il punto? È il controllo, la verifica e avere l'idea che le cose si possono fare. Questo è il punto.
Lei come si pone nei confronti delle questioni urbanistiche, come stiamo parlando spesso in questi giorni, gli student hotel, a 1000 euro a camera, piuttosto che i grandi investimenti asiatici su grandi torri che sto girando per due quartieri super VIP a Novoli, lo vede come un arricchimento della città o teme che questo, come dire, poi ai fiorentini non rimanga nulla?
Direi, per sintetizzare al massimo, una fregatura, perché voglio dire, gli studentati, e lo so per l'esperienza diretta, che per un periodo c'è stato
lo dicevamo prima,
c'è stato un mio nipote, insomma, no? Anche per cui l'ho vissuti anche da vicino. Effettivamente sono studentati, finti studentati, perché sono alberghi, come dire, in qualche modo che sono fintamente studentati. E peraltro studentati per chi? Per studenti, diciamo, ad un livello sicuramente molto molto elevato, perché sono roba che costano 1200-1300 euro al mese, diciamo standard, per cui insomma io credo che su quello bisogna fare una rivalutazione, ma non solo sugli studentati, ma anche su come sono stati fatti. Per esempio Viale Belfiore è grida vendetta, io voglio, cioè, riqualifichiamo quell'area lì e va bene, ma lì c'era un progetto bellissimo dell'architetto Jean Nouvel francese, che era una struttura bellissima, io me lo ricordo perché ero in consiglio comunale allora. E hanno fatto degli studentati, ma miseriaccia, ma anche brutti, ma proprio brutti. Cioè, voglio dire, siamo al centro di Firenze, ma anche a livello estetico. Qualcuno ha visto questo rendering per dire: Madonna, ma com'è? Ma se voi l'avete visto, sono dei casermoni grigi. Ecco, io penso che Firenze debba avere, deve essere più rispettata. Cioè, io sono nato in Calabria, vivo a Firenze da una vita, ormai mi sento, è la mia città. A volte chi non vi è nato l'ama forse in modo diverso, forse più intenso, forse più, cioè,
anche il sindaco
si sente partecipa.
Facciamo una questione di origine, però lei diceva Firenze non viene rispettata nei contenuti, è d'accordo dunque con la direttrice della galleria dell'Accademia Holberg, lasciando perdere la parola, allora, che è stata oggetto insomma di stigmatizzazione?
È stato uno scivolone da parte sua, perché ovviamente non ci si esprime così per altri in quel ruolo lì, assolutamente è uno scivolone, ma nel merito ha ragione. Cioè, nel merito noi rischiamo di avere una città che diventa una specie di centro commerciale all'aperto. Se noi non capovolgiamo il concetto, noi nella nostra presentazione a candidato sindaco, che l'abbiamo fatta alle manifatture tabacchi, sul palco avevo due artigiani che mentre io parlavo lavoravano, ed è stato simbolico, l'abbiamo voluto mettere al centro dell'attenzione, perché se non riprendiamo l'artigianato, la manualità, quel prodotto fatto da, cioè, Firenze storicamente è conosciuta per quello che ha fatto e per quello che fa, per questa realizzazione, per quello che rappresenta il territorio, la manualità, la manifattura. Se noi non riprendiamo questo, rischiamo veramente di diventare un qualcosa di diverso.
I pezzi unici al posto dei pezzi,
assolutamente,
fatti,
sì,
dalle grandi multinazionali. Io ho l'impressione che, come dire, tutti i nostri ospiti comunque, Chiara, vadano su un tema che sarà importante in questa campagna elettorale per vari motivi. Però è importante anche il modo in cui le questioni e le soluzioni alle questioni vengono declinate. Nella fattispecie, la sicurezza. Ci sono, sì, molti modi di parlare di sicurezza, diciamo così. Molti vogliono che alcune questioni siano neutre. In realtà non c'è niente di neutro. Si può affrontare un problema con diversi approcci e diverse sensibilità politiche. Lo stesso candidato della sinistra, Dimitri Palagi, ha presentato la sua candidatura in San Jacopino partendo dalla sicurezza, declinandola in un certo modo. Così accade anche per gli altri candidati. Per voi questo è un tema, anche poi parleremo della serata di quest'oggi, è un tema molto significativo, se ho capito bene.
È prioritario. Senza sicurezza non c'è vivibilità, senza sicurezza non c'è economia, non c'è qualità urbana, non c'è la possibilità dei cittadini di vivere tranquillamente. La sicurezza è fondamentale, è come l'aria, l'acqua, senza la sicurezza non si vive. Quando si sceglie di andare in una città, di entrare nelle mura, storicamente, anche nel passato, si entrava perché si stabilivano due concetti: entro perché mi sento più sicuro, però rispetto le regole, perché ho delle regole ovviamente di vivere in una comunità. Noi stiamo perdendo il senso di appartenenza a questa comunità. Lo scippo che sto fatto al 92enne in via Orto di Cellare è significativo di una perdita di appartenenza. Noi, quando diciamo vogliamo ridare un'anima a Firenze, è quello che vogliamo fare, perché purtroppo, ahimè, quello che è avvenuto, al di là del fatto delittuoso, è che nessuno è intervenuto ad aiutarlo. Quando si perde questa sensibilità dell'attenzione all'altro, a chi ti sta vicino, il rischio è vero. Sulla sicurezza, qual è il punto? Che è stata purtroppo, ahimè, sottovalutata, ma non solo dal livello locale. Qui c'è una responsabilità nazionale e locale. Nazionale perché vanno modificate alcune leggi e ci deve essere un intervento ovviamente di attenzione superiore del nazionale, ma anche a livello locale, perché la polizia municipale, noi addestriamo e paghiamo dei vigili urbani per fare polizia municipale. Noi sappiamo che un terzo di questi vigili addirittura sono a fare attività di ufficio, che per l'amor di Dio sono importanti, ma devono farli chi può essere un impiegato tra virgolette normale, qualunque, nel senso che ha una funzione diversa, ma non possiamo preparare dei vigili polizia urbana per poi farli fare attività di ufficio. Facciamo bandi per impiegati d'ufficio che fanno attività particolari e poi il resto devono stare sulle strade. Per cui la questione qual è? Che ci va certezza della pena, perché qui il problema è: noi non possiamo salvare queste persone in mezzo al mare e poi li abbandoniamo nel mare della criminalità, perché il punto focale è questo, cioè noi li abbandoniamo quando poi sono arrivano qua nel mare della criminalità ed è manodopera proprio, diciamo, ottima per loro. Noi dobbiamo creare i presupposti affinché chi delinque, chi non si comporta e non rispetta le regole, deve pagarne le conseguenze e deve essere una certezza della pena, significa che non può stare libero per Firenze. Però parallelamente noi puntiamo ad avere un centro di formazione che in questi 18 mesi formi questi cittadini, che gli dia la possibilità di imparare una lingua, che gli dia la possibilità di imparare un mestiere in bianchino, muratore.
È la famosa accoglienza di secondo livello,
ma
no?
Che deve essere un concetto che devono capire tutti, perché se noi non prendiamo la radice, perché poi questi avranno tutti i loro percorsi in 18 mesi, avranno i requisiti, rimarranno in Italia, abbiamo formato un cittadino, andrà in Germania, abbiamo formato un cittadino, non ha i requisiti, tornerà nel suo paese, abbiamo creato sviluppo, lì lo sviluppo lo crea in questo modo, non con fantomatiche iniziative, diciamo.
Fittante, questi saranno temi al centro dell'evento di stasera dalle 18 al Caffè Letterario Le Murate, dove presenterete il programma per quanto riguarda la sicurezza di Anima Firenze 2030. Andiamo ad altri due punti programmatici importanti per capire anche poi eventuali interlocuzioni all'interno, certo, appunto delle aree in vista di eventuali alleanze. Aeroporto e gestione multiutility, investimenti in borsa, gestione dei servizi pubblici.
Aeroporto, io ahimè da quando ho fatto politica nel 99 si parlava di questo aeroporto, insomma alla fine un giorno in una trasmissione dissi così a livello battuta, dissi guardate ho trovato la soluzione, vi metto d'accordo tutti, ma qual è? Facciamolo circolare per decollo verticale, perché è questo il punto, ma al di là della battuta è incredibile, è improponibile che si stiano 20 anni, 25, anzi adesso qua andiamo a 30 a discutere della stessa questione. Io voglio dare solo un dato, esattamente negli anni 90, anzi prima, quasi negli anni fine anni 80, io prendevo l'aereo per Pisa, facevo il check-in a Santa Maria Novella, non so, forse voi siete troppo giovani, ma insomma io andavo alla stazione Santa Maria Novella, mettevo la valigia, facevo il check-in scendevo dentro l'aeroporto. Adesso l'hanno peggiorato, adesso bisogna andare a fare il moving people lì a Pisa, alla stazione centrale, per le altre due ore. Il punto qual è? Che noi dobbiamo rafforzare il collegamento Firenze-Pisa, fare questa benedetta pista, ma non una pista, diciamo, per fare in modo che arrivino i mega aerei, diciamo, per fare i charter anche qua, no, assolutamente no. Firenze deve rimanere city aeroporto, c'è un aeroporto di città, però dobbiamo mettere in sicurezza questa benedetta pista, facciamola anche obliqua, ma anche per dare una risposta ai cittadini che abitano lì. Si può fare e si deve fare. La domanda è come mai ci abbiamo impiegato e ci impieghiamo ancora 25 anni a parlare di una cosa che poteva essere risolta certamente, diciamo, 25 anni fa. Il punto qual è? Che neanche a livello politico, nonostante le amministrazioni erano collegate in termini anche di partito, non c'è stata questa visione, perché l'ideologia, quando si mette l'ideologia davanti, il problema non si risolve.
Un flash sulla multiutility che diceva
ieri. Io ho fatto un referendum sull'acqua pubblica, storicamente, per cui sono uno che ritiene che gli elementi fondamentali, i servizi fondamentali devono essere, diciamo, di proprietà pubblica. Che significa questo? Di maggioranza. Diciamo, il pubblico deve avere la maggioranza. Poi sulla gestione, diciamo, della multitudine, se si può migliorare, creare aggregazione per dare una forza in più alla struttura, sono pienamente d'accordo, ma il 51% deve essere pubblico, perché la garanzia che i servizi essenziali devono essere tutelati da un interesse pubblico. I servizi essenziali sono quelli fondamentali, e per cui non devono, io feci anche la battaglia sulla privatizzazione dell'ATAF perché ritenni che era sbagliata, io feci la rottura con il PD e con Matteo Renzi su quel tema lì, perché ritenevo sbagliata, perché le funzioni fondamentali di una città, quelli che sono, diciamo, per la sopravvivenza, per gli elementi fondamentali, devono stare di proprietà pubblica. Poi ci deve essere intervento del privato anche in aggiunta, che può dare efficientamento a questa struttura. Certo è che però, per chiudere il discorso sulla questione pubblica, è che però poi le partecipate, i ruoli vanno dati a gente competente e vanno verificati, e prima di dare un incarico, ma anche chi si candida a sindaco, deve avere una visione complessiva del futuro della città, di quel settore lì, perché se non ce l'ha è un danno per la struttura e per tutti i cittadini.
Una domanda che ci piacerebbe fare è quella delle alleanze, ma in questo momento ci sembra che la situazione sia così magmatica che parlare di alleanze.
Ci sono delle interlocuzioni aperte, perché notiamo dei punti di possibile dialogo.
Assolutamente sì. Diciamo, noi stiamo parlando con chi ci ha chiesto di incontrarsi, chiaramente con le persone e con i soggetti più affini. Per cui con il PD, con la centrosinistra, abbiamo parlato con la Cecilia Del Re, insomma, ci hanno chiesto incontri anche Montanari, insomma. Dialoghiamo con tutti. Chiaramente, cos'è che poniamo come questione al di là dell'alleanza? Due questioni fondamentali. Noi siamo nati per dare il miglior programma possibile a Firenze e il miglior governo possibile. Questi sono due elementi per noi distintivi. L'altro è sui temi principali. Noi abbiamo delle priorità che sono la sicurezza, la questione casa, le cascine e la questione della cultura. Noi siamo nati, e la rigenerazione urbana, altro elemento, noi siamo nati alle cascine. Noi abbiamo fondato Anima Firenze formalmente in una serata alle cascine, proprio per dare un senso, cioè un messaggio specifico. Abbiamo fatto la prima convention alla manifattura come elemento di riferimento della rigenerazione urbana. Abbiamo fatto il primo incontro alle murate caffè letterario per dire che sono elementi culturali. Abbiamo fatto l'altro secondo convention in un teatro, perché noi abbiamo fatto questa associazione che si chiama Anima Firenze 2030, che ha come tre presupposti: è associazione culturale, civica e politica, perché senza la cultura non si va da nessuna parte.
Avremo modo poi di addentrarci nel programma anche di Anima Firenze 2030 e spiegare le varie declinazioni della sua progettualità, ma il famoso passo indietro che viene chiesto in un'interlocuzione all'interno poi di un'alleanza, lei sarebbe anche disposto a farlo, ci fosse una visione comune, condivisa su appunto i temi che ci diceva?
Ma sì, io non sono uno, cioè io questa operazione qua, questo impegno civico che abbiamo fatto, l'abbiamo fatto per dare un contributo a Firenze vero. Io non ho bisogno, con tutto il rispetto, sia per motivi economici, sia per motivi anche professionali, sia per motivi anche di visibilità, l'ho avuta, ne ho avuta tanta, per cui non metto davanti Giovanni Fittante, io metto davanti i problemi e le soluzioni, a me interessa che questa città sia governata meglio, che sia migliorata, per cui se c'è una proposta politica che guarda quei contenuti, che mi dà la garanzia che quei contenuti siano portati avanti, beh, qual è il problema? Io un passo indietro lo faccio, ma per farne due avanti, non perché, diciamo, io credo che ci sia aggiunto il momento di avere un senso di responsabilità tutti quanti e capire quali sono i problemi e quali sono le risposte da dare. Dopodiché, se siamo tutte persone per bene e hanno a cuore l'interesse di Firenze, non il proprio interesse, si ragiona, perché se si vuole risolvere i problemi ci si mette intorno a un tavolo e si ragiona. Se poi ci sono pregiudiziali personali, come molti ho visto fanno, credo che non si arrivi da nessuna parte. La questione però fondamentale, per chiudere, è che chiunque si candida a sindaco, è quello che io purtroppo non ho visto, è la mancanza di visione complessiva di questa città per il futuro, per i prossimi 20 anni, e credo che questo è quello che manca veramente. Cioè, quando uno si candida a un ruolo così importante e una grande responsabilità, dovrebbe avere chiaro qual è il punto, qual è la visione per il futuro. Io metto a disposizione due cose: la mia esperienza istituzionale e quella imprenditoriale. Se qualcuno con intelligenza e apertura mentale vuole arrivare a trovare delle sintesi, io sono disponibile, ma ripeto, su quelle basi.
Il messaggio politico è chiaro, Raffaele. Noi diamo appuntamento ai nostri ascoltatori per nuovi approfondimenti di Tutto al Voto su Controradio Web TV. Torniamo tra poco però per Newsline, le interviste e gli approfondimenti che faremo dalla redazione sulle nostre frequenze. Rimanete con noi.
TIFF è il nuovo canale video di Controradio.
TIFF, con i suoi video da un minuto, racconta ogni giorno la città. Cronaca, spettacolo, cultura, lifestyle.
TIFF.media su Instagram e TikTok è divenuto virale. Ha oltre 19.000 follower su Instagram e oltre 26.000 su TikTok. Numeri che crescono ogni giorno ed è realizzato da un team di giovani autori e social media manager, sempre sulla notizia.
Se con i media tradizionali è difficile arrivare al target under 35, da oggi c'è TIFF. Per la tua comunicazione contattaci a crossmedia@controradio.it o vai sul sito controradio.com.
Cerca TIFF.media su Instagram e TikTok, diventerai subito follower.
Il libro della vita, la decima edizione dedicata alla memoria di Sergio Staino. La domenica mattina all'Auditorium Rogers, piazza della Resistenza di Scandicci, torna la rassegna ideata e condotta da Raffaele Palumbo. 10 appuntamenti in cui ospiti autorevoli raccontano il libro che ha segnato la loro esistenza. Programma completo su librodellavita.net e pagina Facebook Il Libro della Vita. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Domenica 4 febbraio alle 21 Marcello Fois parla di Marianna Sirca di Grazia Deledda.
Controradio.
Got haunted, and I am waiting for that girl who told me.
Radio. Ci sentite?
TIF alla radio. Voce e temi dal canale video di Controradio.
Da Controradio Web TV torniamo nello studio, nell'acquario radiofonico con Raffaele Palumbo dopo Tutti al Voto e ci spostiamo in collegamento con la redazione di TIF This is Florence e dunque con il canale video di Controradio. Qui è tutto interconnesso dal punto di vista cross mediale. Raffaele, salutiamo Camilla Köger. Buongiorno Camilla.
Buongiorno, ciao.
Buongiorno, buongiorno Camilla, ben trovata. Quel palazzo della radio come a Parigi.
Esatto, esatto. Riflettevamo proprio fuori di microfono con Giovanni Fittante in conclusione di approfondimento con lui di uno spazio, quello di Piazza Annigoni, che è al centro anche della vicenda di cui ci vogliamo occupare. Stiamo parlando dei lavori per il rifacimento della tettoia del mercato esterno di Sant'Ambrogio. Questo cosa significa, Camilla? Cosa sta succedendo in quell'area?
Allora, i lavori sono iniziati lunedì. Per permettere al mercato di avere una pensilina più grande e moderna, le bancarelle si sono spostate in due nuovi posti. I venditori di generi non alimentari si trovano ora in Piazza Annigoni, nelle vicinanze del mercato delle Pulci, mentre i venditori di generi alimentari continueranno la loro attività sotto la metà pensilina non coinvolta dalla prima fase dei lavori e dopo 6 o 7 mesi saranno trasferiti sotto la nuova sezione del tetto. Questo non è niente nuovo per i venditori ambulanti che già ai tempi del Covid si erano spostati in Largo Annigoni.
Non senza difficoltà, ricordiamo, e anche malesseri e malumori che tu hai registrato anche in questa circostanza?
Sì, esattamente.
E allora sentiamo intanto le interviste fatte agli ambulanti appunto del mercato di Sant'Ambrogio da Camilla e poi ragioniamo insieme.
C'eravamo stati, ma era una cosa provvisoria, quindi non c'erano proprio i posti assegnati come saranno ora, ognuno il suo, e regolamentati e tutto. Si spera che sia una cosa fatta anche meglio e più funzionale anche. Diventerà una cosa molto bella, moderna anche per i turisti. Probabilmente ci sarà anche una riqualificazione degli articoli. Qualcuno magari smetterà, vediamo un po'. Io ci credo parecchio.
Noi abbiamo il magazzino qui, dall'entrata del mercato ci spostano da parte di là. Il problema è quando io devo prendere per montare il banco, devo andare in magazzino, e la fatica insomma aumenta. E speriamo che praticamente quando cominceranno i lavori che lo faranno nel tempo stabilito.
E allora queste sono le prime valutazioni tra dubbi, perplessità, anche disponibilità. Staremo a vedere cosa succede. Ringraziamo Camilla che ha fatto un video che adesso è online sul canale TIF, sia Instagram che TikTok, per quanto riguarda This is Florence. Altre notizie, altre storie durante le finestre che vi proporremo in ambito di Newsline. Buona giornata Camilla, grazie.
Buona giornata a voi.
TIF alla radio. Ci sentite?
Le 9.15, mercoledì 31 gennaio 2024, si fa sentire la direzione del Gabinetto Scientifico Letterario VSE da parte di Michele Rossi, perché parliamo di amore, di cosa significa amare, parliamo per un'educazione sentimentale, racconti e gli incontri con gli autori dal 1 di febbraio al 12 di marzo alle 17.30 al Gabinetto VSE d'ingresso libero. Michele Rossi, buongiorno, ben trovato, grazie per essere con noi.
Buongiorno a voi, grazie.
Mi veniva questo accostamento perché una tua piccola casa editrice parlava e pubblicava anche di libri, di che cos'è l'amore, che cosa significa amare, se la memoria non mi inganna, per questo facevo questo riferimento. Raccontiamo che cos'è Donne di Troppo al VSE.
Allora, Donne di Troppo è uno dei cicli che svolgiamo qua alla Sala Ferri. E abbiamo iniziato autunno passato a raccontare, appunto, o riflettere sulla quanto è importante davvero la nostra dimensione emozionale, sentimentale, perché tutto passa da lì, no? Dal nostro sentire, che cosa è bene, che cosa è male. E per cui abbiamo deciso di replicare questo ciclo, però chiamando con un sottotitolo diverso, che è appunto questa per una educazione sentimentale. E la nostra idea infatti era quella proprio, siamo, come hai ben ricordato, un gabinetto scientifico letterario, e per cui abbiamo deciso di invitare non solamente scrittori, e c'è una bravissima scrittrice, come dirò poi, ma anche degli antropologi, uno psicologo, una filosofa, per raccontarci che cos'è proprio l'amore.
Recuperare quella che è un'educazione sentimentale al centro oggi del dibattito politico, ma che dovrebbe essere sostanza di una formazione, di un confronto anche rispetto alla fascia più giovane della popolazione. Riuscirete a intercettare anche un pubblico che va oltre magari il VSE e che può, attraverso questi validissimi interlocutori, avere quel approccio nei confronti del tema che purtroppo, ahimè, ancora non si trova in contesti come quelli scolastici e sociali altri?
Allora, su questo ce lo siamo posto, il problema è ce lo poniamo, ecco, qua alla Sala Ferri del Gabinetto VSE. Per questo abbiamo invitato anche una giovanissima scrittrice, che è Rokia. Rokia è una ventenne, una scrittrice italiana di origine marocchina, in cui scrive dei libri che davvero stanno catturando i giovani. Il libro dell'anno scorso di Rokia, ad esempio, ha venduto 20.000 copie in una settimana e parla di sentimenti.
Ecco, Rossi è una scrittrice che ha conquistato milioni di lettori su Wattpad, che è uno strumento potentissimo adesso di condivisione nell'ambito letterario narrativo tra le giovani generazioni.
Sì, questi sono nuovi strumenti, ecco, che arrivano alle nuove generazioni. E questo davvero il Gabinetto VSE nasce come luogo di riflessione, e quello, su questo vogliamo puntare, perché ovvio che l'alfabetizzazione sentimentale deve nascere in famiglia, nella scuola, nella società, ma noi siamo un istituto culturale e dobbiamo riflettere su quelli sono gli strumenti attraverso i quali si può raggiungere un'alfabetizzazione sentimentale.
Ricordiamo Vittorio Lingiardi, Michela Marzano, Elisabetta Moro, Marino Niola, appunto, che è l'antropologo a cui facevamo riferimento, e la giovanissima Rokia saranno tra le protagoniste e i protagonisti, no, Michele Rossi?
Sì, iniziamo, come hai ricordato, il giovedì prossimo, il 1 di febbraio, con due antropologi che sono appunto Elisabetta Moro e Marino Niola, che ci parlano del baciarsi, del bacio, qualcosa che davvero purtroppo è venuto un po' meno durante la pandemia, e per cui questo corpo a corpo che è alla base invece della nostra socialità. Poi continueremo a parlare di narcisismo con Lingiardi, appunto, che è uno psicanalista, uno psichiatra. E poi parleremo appunto con Michela Marzano, appunto, di un romanzo, in questo caso, ma come sappiamo Michela Marzano è una filosofa, ci fa riflettere di qualcosa che va ben oltre, ecco, la fiction.
Davvero viene voglia proprio di segnarseli in agenda, speriamo lo facciano i nostri ascoltatori. Tutti gli incontri si svolgeranno alle 17.30 in Sala Ferre di Palazzo Strozzi a Firenze, ingresso libero fino ed esaurimento posti, tutte le informazioni poi anche sul nostro sito controradio.it. Grazie al direttore del Vessier per essere stato con noi, buona giornata Michele Rossi.
Grazie a voi, vi aspettiamo tutti qua al gabinetto Vessier, grazie.
Side of town. Don't say it's easy to follow a process. There's nothing harder.
Le 9:23 minuti, newsline articolata, approfondita, tanti temi. Siamo partiti dagli agricoltori con una sudataccia che ho fatto rispetto alla prima interlocutrice. I commenti vostri al nostro numero WhatsApp 342-8104-111 sono stati esilaranti. E insomma, ci avevano cercato dal presidio al piazzale Michelangelo degli agricoltori, un presidio organizzato dai comitati del CRA Agricoltori Traditi. Poi Monica Mariani si è sfilata, ha parlato da singola cittadina e insomma ne abbiamo viste delle tutto, belle, diciamo. Meno male che poi abbiamo avuto un focus con Confagricoltura, con un ex esponente di Confagricoltura, agricoltore a sua volta, Francesco Mati, ma il tema è delle proteste dei trattori che sta prendendo piede e campo e strada anche in Toscana, sicuramente non ci fermeremo qui nell'approfondirlo, cercheremo di capirne tutti gli aspetti sia dal punto di vista della produzione soluzione sia dal punto di vista del contesto delle disposizioni, delle normative di tipo europeo, sia dal punto di vista anche dei consumi, quanto e come possono incidere su un cambio di passo rispetto appunto a quello che è lo scenario agricolo del futuro. Questo per quanto riguarda questo tema, ma per tutti al voto, dopo Giovanni Fittante oggi dei nostri studi e dopo Dimitri Palagi, l'ospite di ieri per la sinistra, candidato a sinistra per la corsa sindaco di Firenze, possiamo svelare altri ospiti che abbiamo in programma per la prossima settimana, una settimana che è all'insegna del centrodestra. In apertura martedì avremo il referente, il segretario cittadino neoriconfermato Jacopo Cellai per Fratelli d'Italia,
sì.
E quindi vedremo se riusciremo a capirne di più rispetto allo stallo sul versante della
centrodestra, della destra fiorentina. Infatti
torneremo sul centrodestra con il centrodestra giovedì, perché avremo il segretario provinciale della Lega fiorentina Federico Bussolin, e nel mezzo il mercoledì avremo un esponente di spicco della segreteria regionale della direzione del Partito Democratico, Andrea Giorgio, che è anche assessore del comune di Firenze e che tanto conta anche nei tavoli.
Molto interessante, perché oggi appunto si parla di un regionale, di una direzione regionale del Partito Democratico che spinge verso Italia Viva, diciamo così, che spinge verso Renzi, quindi anche lì cercheremo di capirne di più. È un format, per nostra fortuna e per, come dire, nostra intenzione anche, molto seguito, quello della mattina delle 8:40 tutti al voto, perché cercheremo non solo di farvi sentire peraltro le candidate e i candidati, ma anche persone coinvolte, interessate, studiosi, studiose intorno a questo grande tema delle elezioni che ci accomuna a metà del genere umano, perché nel 2024 4 miliardi di persone andranno al voto, la metà della popolazione del pianeta, e fra questi molto modestamente ci siamo anche noi. Non sono le elezioni indiane, per intenderci, ecco.
Ma soprattutto il titolo dato alla trasmissione, a questa rubrica nell'ambito di Newsline Tutti al Voto, riguarda un messaggio prioritario, che è quello di sicuramente sollecitare i cittadini e le cittadine, perché insomma si affronti la questione dell'astensionismo, certo, da un punto di vista proprio di esercizio del diritto costituzionalmente garantito e soprattutto regalatoci, come sapete, dalla lotta che ha portato alla liberazione del nostro paese.
Chi diceva il bello, questo è il bello della diretta, no? Quello che è successo, esatto, anche stamattina, c'era Gianni Minà. Fu un'invenzione di Gianni Minà molto, molto azzeccata, che poi è una formula che è stata ripresa da tutti e in ogni salsa, e noi naturalmente, stando sempre in diretta, viviamo con gusto e con piacere anche questo. Andate su contrario.it, perché lì trovate il modo per sostenerci dal punto di vista del Contrario Club, trovate tutte le interviste in podcast, le notizie aggiornate in tempo reale, trovate i video di TIF, trovate veramente i viaggi, eccetera eccetera, e trovate anche un modo per seguirci in questa situazione, che è una situazione, come alle volte poi succede tante volte all'inizio di campagne elettorali, molto molto variegata e molto complessa per chi è appassionato, per chi segue la politica e le problematiche cittadine. Quindi andate sul nostro sito.
Newsline termina qui, approfondimento serale alle 18:15, a metà giornata dopo il GR di Popolare Network, alle 12:47 il giornale radio regionale, tutti gli aggiornamenti come dicevamo su controradio.it, e gli ascoltatori e le ascoltatrici ti ritroveranno tra poco, perché torna nell'edizione 2024 l'Angolo Rosso.
Questo subito dopo il giornale radio che arriva tra un minuto. Grazie a Chiara Belli, buon ascolto, restate con noi, ci risentiamo tra poco.
La Newsline di Controradio, l'informazione prima di tutto.